www.edigio.it e la storia continua.
La terza serie. Ma anche il pane. Il regime alimentare degli anni della guerra e dell'occupazione tedesca. Da una copertina della Domenica del Corriere, una trebbiatrice in Piazza del Duomo. Uno spettacolo nuovo in Piazza del Duomo a Milano. Per tutta una giornata sul sagrato, trasformato in naia, è durata la trebbiatrice del grano cresciuto nel giardino e negli spazi della città. Sullo sfondo della Cattedrale dei Palazzi, tra sventolio di bandiere e curiosità di folla, la trebbiatrice ha compiuto il suo lavoro agreste e simbolico. Le condizioni di vita della popolazione civile erano peggiorate già all'inizio del 1940. In gennaio era stata introdotta la carta annonaria, limitata alla distribuzione dello zucchero e del caffè. Nell'ottobre del 1940 venivano tesserati olio, strutto, lardo e altri grassi e alla fine dell'anno la pasta e il riso. Il primo ottobre 1941 il razionamento colpirà anche il pane, 200 grammi al giorno per persona, ridotti a 150 grammi all'inizio dell'anno seguente. Le razioni garantite dalla tessera e non sempre con regolarità, provvedevano a circa un terzo del fabbisogno calorico e quindi l'unico vero mezzo per sopravvivere era il ricorso alla borsa nera. La campagna per combattere gli sprechi era martellante. Riviste e libri di cucina istruivano le massaie sul miglior modo di utilizzare le poche risorse disponibili. Durante l'occupazione tedesca, la situazione si fece ancora più drammatica. L'assegnazione dei generi alimentari di base era troppo scarsa. Frutta e verdura sparirono dai negozi e salari e stipendi erano del tutto inadeguati al costo della vita, che era salito vertiginosamente. La fame non dava scampo e per porvi rimedio furono aperte mense collettive e i cosiddetti ristoratori di guerra, per assicurare ai cittadini un piatto di minestra calda. Un altro pannello. Andavamo sempre tutti in compagnia a prendere il pane con la tessera e percorrevamo 2-3 chilometri a piedi e lungo le strade ci fermavamo a rubare le pannocchie di grano turco non ancora maturo o la frutta che trovavamo, anche acerba, pur di poter mangiare, perché la nostra fame era sempre la cosa principale da poter colmare. Così è stato scritto su un fondo Rai la mia guerra. In una pagina della Domenica del Corriere, disegno di una mensa. A Milano il Comune ha istituito la prima mensa collettiva, dove giornalmente migliaia di cittadini, spendendo 4 lire, hanno minestra e pietanza da portare a casa o da consumare nel padiglione appositamente costruito. Una visione delle tavolate gremite di popolo nell'indoor refettorio. Nelle messe collettive i ristoratori di guerra. I pasti distribuiti nel mese di marzo 1945 ammontarono a 691.789. suddivise in mense aziendali, mense impiegatizie, mense collettive, quelle comprese dipendenti comunali e ristoratori di guerra. In base alle presenze del mese di marzo, il consumo dei gruppi alimentari, il consumo di generi alimentari da assegnare corrisponde a quantitativi e di tipologia seguente: riso, grano, formaggio duro, sale, legumi oppure patate e conserva di pomodoro, formaggio molle, salumi, carne e uova. Nelle note, e per ora, funzionano soltanto queste nel capoluogo di Milano, ed è prevista l'apertura di una mensa collettiva con la disponibilità di 10.000 pasti in comune di Sesto San Giovanni. E parliamo ancora degli sprechi, tenendo presente che un grammo di grasso dà circa 8 calorie, olio, burro e strutto. Un grammo di proteine dà circa 4 calorie, carne, uova, latte e latticini. E un grammo di idrati dà circa 4 calorie, vegetali in genere e leguminosi. Una razionale alimentazione dovrebbe essere così composta: 100-120 grammi di proteine, 78-80 di grasso e 400 grammi di idrati. E secondo le varie classi di persone lavoratrici si può stabilire una razione alimentare espressa in calorie nel seguente modo: i lavori sedentari, cioè quelli degli impiegati, professionisti, da 1200 a 1500 calorie al giorno; i lavori muscolari, calzolai, sarti, legatori di libri, da 2600 a 3600 calorie al giorno; i lavori muscolari forti, falegnami, operai metallurgici, da 3000 a 3400; i lavori muscolari pesanti, contadini, braccianti, da 3400 a 4000 calorie al giorno; i lavori muscolari pesantissimi, minatori, facchini, circa 4500 calorie al giorno. Ma quanti di noi si attengono alle norme citate di questo diagramma? Se dovessimo fare un attento esame di quanto ingeriamo durante una giornata, vedremmo senz'altro che la gola ha il sopravvento sul reale bisogno fisico e che di alcuni alimenti ne facciamo un uso esagerato. Fra questi, specialmente possiamo annoverare i grassi, poiché, confessiamocelo, generalmente eccediamo nel condimento. Ma una buona parte dei grassi che usiamo ci provengono dall'estero. Se ogni persona in Italia potesse risparmiare 10 grammi di grasso al giorno, pensate, il nostro paese economizzerebbe circa 160 milioni di lire all'anno nella importazione di questa materia. È quindi oggi nostro dovere di regolare il consumo. Ma come? Cercate di attenervi a queste norme che sono già state provate e i cui risultati sono stati ottimi. Minestra di verdura, riso, legumi, eccetera, per persona, 10 grammi di burro o un cucchiaio di olio o 10 grammi di grasso. Pasta, riso, asciutto, polenta, eccetera, per persona, un cucchiaio colmo di olio e 15 grammi di burro o altri generi di grasso a piacere. Questo è stato scritto in una mensa collettiva a Milano sulla Domenica del Corriere del 4 giugno 1944. Un altro pannello. I lavoratori però esigono la sicurezza del pane per loro e per le loro famiglie e non intendono sottostare a nessuna privazione del genere. La mancanza di pane potrà segnare l'inizio sporadico di conflitti rivoluzionari. Così è stato scritto il 2 settembre del 1941. In una fotografia, l'aratura della piazza, quella antistante alla stazione centrale di Milano, un cavallo, un aratro e due contadini. E in un'altra fotografia, la ressa fuori dalla Società Generale Immobiliare Assistenza Alimentare di Roma, centro cucine popolari, il numero 15, presidiato dai militari, e sarebbe la distribuzione del cibo agli orfani nel 1944. Altre fotografie illustrano la baia, l'arena, le donne che allattano, o a Roma l'assistenza alimentare del 6 novembre 1944 e la borsa nera. Si disse: si sa, un buon piatto di tagliatelle sazia e dà forza, vale come due altre portate. Ma le uova, dite? Domanda superflua. Oggi le massaie moderne usano l'ovo crema, la di cui bustina sostituisce 8 rossi di uovo. Oggi, in generale, il problema politico nazionale, l'andamento della guerra, le mete che questa guerra vuole raggiungere, non interessano più le masse meno abbienti e popolari, unicamente preoccupate del problema alimentare ed animate da un solo desiderio, che questa guerra finisca in qualche modo e purché finisca presto. Così si scrisse a Milano il 25 marzo del 1942. In un altro manifesto, risparmiamo i grassi. Nella cucina italiana si abusa sovente di olio di burro. Basta vedere quanto olio rimane nel fondo di un'insalatiera. È preciso dovere di ogni italiana risparmiare più grassi che sia possibile, specie quando questi vengono adoperati come condimento. Quindi adoperate la salsa rubra, il ketchup, invece dell'olio del burro. Avete un condimento saporito, sano, piccante, appetitoso ed economico. Nella carne Alesso, oppure la tettina di vitello, la salsa verde è composta di olio, aceto e prezzemolo. La salsa rubra, il ketchup, può ottimamente sostituire la salsa verde, come anche nelle verdure cotte, o con il pollo, o con la carne arrosto, e con le uova, nel pesce bollito. Il mio orto di città, meglio del balcone naturalmente, la terrazza perché un po' di spazio ci vuole. Non è un esperimento che lusinga la vostra vanità di giardiniere e di massaie? La parte decorativa, confessiamolo, avrà forse la parte più importante, un po' rustica ma allegra e vivace. Se sarete molto brave potrete ricavare qualche cosa anche per la cucina, specialmente per quel che riguarda le erbette aromatiche. È una soddisfazione, credete. Potete disporre di orto, sia pur minimo, in città. Questo è il momento buono per cominciare. Fino alla metà di maggio potrete seminare direttamente. Se vi lasciate scappare in tempo, prendete le piantine da trapiantare. Sì, che cosa? Ma che cosa pianteremo? I bei pomodori sgargianti, qualche sugo ci salterà fuori. I piselli che hanno bellissimi fiori, ma ne ricaverete anche qualche buona minestrina. E non vorrete rinunciare all'insalatina. Prezzemolo, rosmarino, erba salvia, basilico, è roba da dilettante, ma preziosa. Terminiamo con una raccomandazione. Le verdure hanno bisogno di buona terra e di molta acqua, che va data dal tramonto del sole. E poi altri consigli per le piantine che soffrono, la peronospora che ha una malattia, il cancro, i funghi parassiti, e il mal bianco, il vaiolo, che è una delle malattie che... il mal bianco, il vaiolo, la ruggine, tutte malattie delle piante, degli orti. Poi una tabella con i numeri indici del costo della vita a Milano nel 1943, dal 1940 al 1945. E un invito anche a usare la salsa rubra per i condimenti in sostituzione dell'olio e il burro nel giornale Mani di Fata del 1 marzo del 1941, balconi e terrazze per coltivare le verdure. Ritagli di giornali sul divieto di vendita di caffè crudo, tostato o in bevanda. Il provvedimento era atteso come una conseguenza logica della momentanea interruzione dei traffici marittimi con i paesi produttori di caffè e non lascia alcuno speciale rimpianto. L'esperienza del settembre scorso ha largamente dimostrato che si può benissimo fare a meno del caffè, come gli altri prodotti voluttuari del resto. Il sacrificio è minimo, specie quando si consideri che opportune deroghe saranno concesse agli ammalati degenti in ospedali o case di cura. A proposito di surrogati, si richiama l'attenzione degli interessati sulle norme a suo tempo emanate per la disciplina della loro vendita, sia in pacchetti sigillati sia in bevanda. Tale disciplina non riguarda solo la qualità dei surrogati, ma anche i prezzi, i quali, specialmente per i surrogati serviti in bevanda nei pubblici esercizi, dovranno essere tempestivamente fissati dal Consiglio delle Corporazioni, ad evitare abusi di qualsiasi genere. Un altro articolo di giornale, lo zucchero e l'olio. Si va completando in questi giorni la distribuzione. E come procede l'approvvigionamento degli altri generi? Poi un altro articolo sui razionamenti. La sospensione del caffè si attua contemporaneamente alla limitazione del consumo dei gelati, la cui vendita è riservata solo 3 giorni alla settimana, sabato, domenica e lunedì. Più che un sacrificio per il pubblico, queste misure restrittive che, specie per quanto si riferisce ai gelati e ai dolciumi, mirano soprattutto a un risparmio di zucchero, sono sentite dagli esercizi pubblici, i quali si trovano pertanto davanti alla necessità di escogitare altre iniziative per attirare il pubblico e per non mobilitare un'attrezzatura che è opportuna tenere in efficienza per la ripresa immancabile, la quale sarà certo accompagnata da un grande sviluppo del turismo. Un altro articolo sulla razione dei grassi è quella del sapone da toiletta. Per il prossimo mese di febbraio la composizione della razione dei grassi è quella del sapone da toiletta, poi dei gelati e dei dolci limitati a 3 giorni alla settimana e per l'alimentazione delle norme sugli ammassi e sul razionamento. 'Cause I love you so dearly.